Minuti primi, diamo il benvenuto a Victor dall'altra parte del telefono, che si trova a Barcellona, ovviamente uno dei nostri corrispondenti da Barcellona, e al nostro corrispondente da Valencia, che invece è venuto a trovarci qui in studio per una volta, per cui siamo tutti qua. Allora,
buongiorno a tutti e a tutte.
Ci senti, Victor?
Sì, vi sento perfettamente.
Ciao Victor, come stai? Bene, bene, è strana sta cosa, no? Però,
Sì, abbastanza.
Però vabbè, dai, gli italiani in giro per il mondo che poi non riescono mai a ritrovarsi.
Noi ci troviamo ogni tanto, facciamo qualcosa, no, Vi?
Sì, alla presentazione del libro vostro.
Vabbè, le lasciamo perdere. Come vanno queste presentazioni in quel di Barcellona? Senti Victor, abbiamo parlato adesso con il Paese Basco e ci siamo fatti dare un po' una visione sul generale, ma anche il particolare del Paese Basco. Chiaramente con te ti chiediamo un po' un'analisi della questione elettorale catalana e anche del secondo trionfatore delle elezioni, no? Persino qui si è detto che a vincere le elezioni è stato il PSOE di Sanchez, ma anche Esquerra Repubblicana Catalana, che ha preso quasi il 30% dei voti, giusto?
Sì, effettivamente la vittoria in Catalogna è la più importante, quella di Esquerra Repubblicana, che sposta molto più a sinistra l'asse anche, diciamo, dell'area indipendentista, considerando chi era candidato dei partiti indipendentisti. Erano tre, che era Junts per Catalunya, diciamo l'ennesima declinazione e modifica di quello che un tempo era Convergenza Unita, o meglio solo Convergenza Democratica, quindi con tutti i vari passaggi. Poi c'era Esquerra, che ha chiaramente stravinto in questo ambito, e poi c'era Fronte Repubblicano, che era una nuova lista in parte fuoriuscita dalla CUP, la candidatura di Unità Popolare, in cui un partito che partecipa in questa candidatura più orizzontale ha deciso di fare un exploit unendo anche il partito Pirata e un gruppuscolo di fuoriusciti da Podemos Catalunya, con cui Dante Pacin è numero uno della lista, quindi che non è riuscito a entrare perché ha fatto un risultato sotto al 3%, quindi comunque ha vinto, e ha vinto, diciamo, in tutta la Catalogna a livello di circoscrizione, tranne quello di Barcellona, dove il Partito Socialista è stato un pochino più forte, soprattutto nelle città, diciamo, attorno a Barcellona. Barcellona in questo caso però è un punto abbastanza interessante, che va detto e non è stato spiegato: è stata vinta la Schiera Repubblicana, quindi non dai socialisti, e ancor di meno dal partito di Podemos e in Comun Podem, declinazione molto legata alla Colau. Quindi la vittoria della Schiera Repubblicana, che è dal mio punto di vista un chiaro voto tanto legato alla questione dei prigionieri politici catalani. Infatti il numero uno era Oriol Junqueras, che è in carcere, quindi figuratevi un pochettino uno che vince le elezioni in Catalogna, che poi si trova solo nella sua cella a Soto del Real. E, oltretutto, anche un voto fortemente antifascista, antifranchista, in forte opposizione a Vox, quindi il partito di estrema destra che è entrato in maniera abbastanza importante nel Parlamento spagnolo.
Bene, questo il quadro generale. Una domanda che facciamo anche a te, che abbiamo già fatto a Nicola, su il fatto che in Catalogna le formazioni della destra spagnola abbiano preso cifre risibili rispetto a quello che è il loro ambito nazionale, che cosa comporta, diciamo, questa dicotomia fra un ambito generale spagnolo, dove i tre partiti di destra comunque fanno il 40% dei voti circa, e realtà come la Catalogna o il Paese Basco, dove addirittura non c'è neanche un deputato eletto dai tre partiti di destra? Diciamo, sul medio periodo, sul lungo periodo, è una situazione che può proseguire oppure no, nel senso è un'ulteriore frattura fra la Catalogna e il Paese Basco da un lato e il resto dello Stato dall'altro, o può andare avanti così secondo te, secondo voi?
Beh, secondo me, diciamo, si vede in maniera abbastanza chiara come c'è, diciamo, questa divisione territoriale abbastanza importante. Se vediamo in tutti i comuni, nella mappa di tutti i comuni, vediamo i colori rossi e blu in funzione dei territori, però quando abbiamo scalerie, vediamo la Catalogna, vediamo colori totalmente diversi, il giallo di Esquerra, qualche puntino rosso e nel Paese Basco, però è abbastanza evidente che la destra democratica o anche neofranchista in Catalogna continua a avere un peso sempre più minore. È evidente il fatto che ad esempio nelle elezioni del 2017 il grande partito di destra di riferimento era Ciudadanos, e in queste elezioni politiche non ottiene solo 5 seggi, il Partito Popolare dai 2 rappresentanti ne perde ancora e vanno a Vox, quindi c'è una fratturazione del voto a destra che lo rende sempre più minoritario e sempre più meno presente. È una cosa che comunque si palpa anche nella vita quotidiana delle persone, nel senso, se non ci fossero delle sacche concrete in alcuni quartieri come ad esempio a Sarrià attorno a Plaça Artós o nella Catalogna dove forse ha preso più voti è attorno alle scuole militari, probabilmente non ci sarebbero votanti di destra in Catalogna, per o meglio di destra spagnolista, perché essenzialmente la cultura catalana ha già modificato fortemente le relazioni con lo Stato spagnolo e con tutto quello che rappresenta a livello tanto culturale come ad esempio il Corriere e quant'altro, ma anche con tutta la visione stessa dell'unificazione della Spagna, che sono elementi strutturali di questa destra spagnola.
Senti Victor, ti volevo chiedere due cose. La prima, come leggi tu che ERC, che Esquerra Repubblicana, sia il primo partito in Catalogna in queste elezioni generali, cioè sì, tanto a livello politico ma proprio a livello sociale, cioè perché ERC comunque ha mantenuto più o meno, cioè ha aggiunto voti a quello che manteneva, quindi chi si è spostato su ERC? E poi un po', se parliamo di Podemos in Comú, la sua traiettoria insomma a livello di Catalogna, ha perso abbastanza voti, hanno perso anche Jaume Asens che adesso andrà in Parlamento, quindi poi cioè, cosa rimane di En Comú Podem lì in Catalogna e quali potrebbero essere le loro strategie proprio rispetto alla questione indipendenza sì, indipendenza no, anche perché appunto non è che cioè, si dice sempre il referendum pattato, però questa loro, almeno la leggo un po' così, no? Questa loro non presa di posizione potrebbe aver influito negativamente, tu che ne pensi?
Sono totalmente d'accordo, nel senso, se guardiamo la realtà dell'area in cui, che a livello nazionale l'area Podem, vediamo che è fortemente fratturata e anche fortemente indebolita, nel senso, dal mio punto di vista sta mostrando un pochettino una chiusura di un ciclo che viene dalle lotte del 2011, che ora si sta ristabilizzando e molti votanti sono andati Esquerra, infatti abbiamo avuto anche non solo votanti ma rappresentanti come l'Isenda Alemagna, che è passato al gruppo di Esquerra Repubblicana, che sta facendo un discorso un pochettino più ampio, nel senso votiamo per un referendum, quindi ampliamo la base, e dall'altra parte l'area in comune è stato un discorso molto molto sociale, senza mai posizionarsi sulla questione catalana, che è stato uno dei diciamo fondamentali di questa campagna. Quindi risulta anche abbastanza evidente che, considerando pure Jaume Asens, che di per sé è una situazione un pochettino paradossale, perché lui si è quasi sempre definito a favore dell'indipendenza della Catalogna, o almeno comunque per una possibilità di votare dentro un partito in cui non si parla di autodeterminazione o di diritto a un voto su un referendum di autodeterminazione, è chiaro che si perdono abbastanza voti. Poi sulla questione Schiera c'è un'altra cosa, questa coalizione di Fronte Repubblicano composta da essenzialmente il Partito Pirata più Somma, come era sua alternativa, con gente che viene da Podemos, che è stato cacciato da Podemos, Dante Facin e Poble Lliure, che è un'organizzazione diciamo della sinistra, dell'area del microcosmo della sinistra indipendentista molto riformista, ha fatto spostare molti votanti a Schiera Repubblicana con la logica semplice del per votare la coppia al voto originale, perché alla fine le linee politiche tra Poble Lliure e Schiera sono molto molto vicine, quindi non c'è una grande volontà di rottura diciamo nazionale per un cambio politico sociale, quindi sposta voti verso l'area di Schiera. La cosa importante per me sarà vedere cosa succederà alle elezioni municipali del 26 maggio, perché qui veramente vedremo se si conclude o no la tappa di Podemos e ritornerà a prendere un ruolo, diciamo, più simile a quello di Izquierda Unida o Iniziativa per Catalogna Verde, molto più marginale, con una sacca di votanti a fedeli, uno zoccolo duro presente, ma non, forse non avrà più quella, diciamo, forza legata anche a tutta la narrativa in parte autocostruita delle città del cambio e quant'altro. Quindi questi effetti dal mio punto di vista portano un pochettino a una situazione, non dico pre-crisi a livello politico, ma che si assomiglia parecchio.
Senti, ti faccio Marco, faccio una domanda anche che a me mi ha sorpreso molto, no? Da Valencia, il fatto che tanti compagni e tante compagne anarchiche, o comunque non avevano mai votato in vita loro, o avevano votato poco, in realtà queste elezioni sono mobilitate un po'. La questione del non passerà, Nicola lo diceva prima, no? Magari volevo sapere un po' se a Barcellona anche tu hai vissuto la stessa cosa, cioè di persone che non avevano mai votato nemmeno in un momento, in altri momenti politici, e che invece sono mobilitati, sono andati nei, cioè, ripeto, compagni comunque anarchici, anarchiche, che facevano dell'astensione anche attiva, e in realtà in queste elezioni si è votato. E a questa domanda aggiungo un'altra cosa, se non lo so, io facendo un'analisi molto così, prendiamole per le pinze, però se forse la questione del voto è stata, cioè si è tra virgolette nobilitato in qualche modo, comunque ha fatto sì che le cose nonostante quel referendum non ha avuto ripercussioni politiche o ripercussioni vere e proprie, cioè a livello di politiche istituzionali, però che sia stato anche un modo per dire, cioè quella volta c'eravamo, quella volta l'abbiamo fatto, quella volta, cioè comunque le cose si sono mosse in qualche modo.
Allora io prendo una serie di esempi per cercare di spiegare quello che tu dici, che io in parte considero abbastanza verosimile. Una delle frasi che è sempre stata detta durante l'1 di ottobre è: se votare servisse di qualcosa sarebbe proibito, e effettivamente lo è stato l'1 di ottobre, quindi già si è generata, diciamo, questa forma di coscienza, nel senso forse ci sono momenti concreti nell'area libertaria anarchica catalana in cui votare ha un senso, che è già una rottura rispetto a una posizione abbastanza classica del rifiuto totale alle dinamiche istituzionali e alla macchinaria elettorale. Dall'altra parte, guardando ad esempio l'esempio della Diretta, che è un giornale dei movimenti con una relazione con molte persone che hanno votato forse più alle elezioni municipali per una questione di legame alla città o alle autonomiche, non tanto alle statali, anche un pochettino per le relazioni che ci sono sempre state tra la Catalogna e lo Stato spagnolo, e soprattutto i posizionamenti politici e anche come è stato strutturato tutto il sistema elettorale spagnolo, in cui comunque, anche se ci fosse, diciamo, un monocolore ultra di sinistra anticapitalista, in Catalogna non potrebbe mai avere la forza per poter cambiare la Costituzione, fare un referendum e quant'altro. Comunque si vede in questo momento che nella nostra relazione molte persone hanno deciso di andare a votare soprattutto come risposta al pericolo di avere un tripartito di destra che sicuramente avrebbe portato una serie di regressioni importanti su molti ambiti sociali o diritti a livello nazionale e anche soprattutto locale. Il trifascito, quindi i tripartiti di destra, i tripartiti fascisti, così chiamati in gerga locale, attaccavano, diciamo, tutti. Uno degli spot, dei tweet che hanno fatto il giorno della campagna era la foto di Aragorn con la bandiera di Vox sulla schiena, che affrontava comunisti, indipendentisti, femministe, mostro del gender, un cartello orribile, però che comunque dava una chiara idea di qual era l'idea che avevano le destre e che cosa avrebbero potuto generare anche a livello di diritti in tutti gli ambiti. Quindi molte persone, anche libertarie o anarchiche, hanno detto quasi quasi in questo caso andiamo a votare, votiamo anche magari meno peggio, tappiamoci il naso, però impediamo a questa destra di prendere forza. Ed è una cosa che è successa per il sistema elettorale. Poi in realtà, se guardiamo i voti, se non sbaglio il Partito Socialista ha preso in totale nello Stato spagnolo 7,5 milioni di voti, l'unione di Ciudadanos, PP e Vox supera gli 8 milioni. Quindi c'è anche una questione che è, diciamo, legata alla legge elettorale, e un'altra è la questione, diciamo, delle persone socialmente, diciamo, più legate alla destra spagnola che quant'altro, poi con le differenze territoriali che ci sono.
Certo. Va bene, Victor, ti ringraziamo. noi proseguiamo con l'analisi delle altre autonomias qui dallo studio e ci risentiamo, diciamo, entro la prossima tornata elettorale, che a breve, insomma, fra meno di un mese, per cui ci sarà tempo e modo, va bene?
Sì. Ciao Victor, un abbraccio forte.
Un abbraccio.
Un abbraccione a tutti.
Ciao.